Bentrovati, pronti per un nuovo approfondimento.
Un saluto a tutte e tutti.
Oggi ci concentriamo su un tema, direi, fondamentale per le aziende. Gli accantonamenti per fondi, rischi e oneri. È una materia tecnica, certo, ma con impatti molto concreti.
Assolutamente. Riguarda il bilancio, la fiscalità, insomma, il cuore della gestione.
Esatto. E per farlo ci basiamo sull'articolo La disciplina degli accantonamenti per fondi, rischi e oneri, che è stato pubblicato il 25 giugno 2025 sul blog dello studio Pizzano.
Sì, un ottimo spunto.
E vedremo insieme i requisiti del codice civile, il ruolo di principio IC, le regole fiscali, inclusa l'IRAP, e poi la gestione pratica di questi fondi. Allora, partiamo proprio dalle basi. Cosa dice il codice civile? Come si fa a costituire correttamente questi accantonamenti? C'è il rischio di, come dire, gonfiare un po' i costi.
24 bis, comma 3, è molto chiaro. Niente riserve occulte.
Ah, ecco.
Gli accantonamenti si possono fare solo per perdite o debiti che sono di natura determinata, la cui esistenza è certa o almeno probabile.
Certa o probabile, quindi non una vaga ipotesi.
Esatto, probabile nel senso di un fondato convincimento, non una possibilità remota. E poi il terzo requisito, l'ammontare o la data di sopravvenienza devono essere indeterminati alla chiusura dell'esercizio.
Quindi tre condizioni insieme: natura, esistenza e indeterminatezza.
Proprio così.
Devono esserci tutte e tre.
E qui entrano in gioco i principi contabili italiani, gli OIC. Come ci aiutano a districarci?
Gli OIC sono fondamentali, sì. Prima di tutto l'OIC 12 ci dice dove vanno nel conto economico, tra i costi classificati per natura.
Ok. Poi l'OIC 31 fa una distinzione chiave. Parla di fondi per rischi quando la passività è solo probabile.
Tipo una causa legale in corso.
Esattamente. E poi ci sono i fondi per oneri, dove la passività è certa nell'esistenza, ma non si sa bene quando o per quanto.
Ad esempio?
Beh, la manutenzione ciclica programmata, oppure il fondo per la garanzia sui prodotti venduti, calcolato magari su basi statistiche, o i fondi per i buoni sconto.
Capisco la differenza. Quindi nel conto economico avremo due voci distinte, B12 per i rischi e B13 per gli altri accantonamenti, cioè gli oneri.
Esatto. B12 per fondi rischi per cause, garanzie prestate, B13 per fondo garanzia prodotti, manutenzione ciclica, concorsi a premio e così via.
Perfetto. Ora, il tasto dolente. La fiscalità. Questi accantonamenti, che civilisticamente sono corretti, a volte obbligatori, sono poi deducibili dalle tasse?
Qui la musica cambia. Il fisco ha regole sue, diciamo autonome.
Immagino.
La regola generale, scritta nell'articolo 107 del TUIR, è l'indeducibilità.
Quindi di base non si deducono?
No. Però attenzione, ci sono delle eccezioni specifiche, tassative.
Ah, quali?
Sono deducibili, ad esempio, gli accantonamenti per manutenzione ciclica, ma solo se rispettano precisi requisiti civilistici e sono ben documentati. Poi, quelli per la manutenzione dei beni che verranno gratuitamente devoluti allo Stato.
Ok.
E infine, quelli per le operazioni e concorsi a premio autorizzati. Per tutto il resto, anche se l'accantonamento è corretto civilisticamente, ai fini IRES è indeducibile nell'anno in cui lo fai.
Il che significa pagare più tasse subito. E come si raccorda questa differenza tra il bilancio e la dichiarazione dei redditi?
Nell'anno in cui fai l'accantonamento indeducibile, fai una variazione in aumento nella dichiarazione.
E poi?
E poi, quando effettivamente sosterrai il costo e userai il fondo, potrai fare una variazione in diminuzione. Lo prevede l'articolo 163 del TUIR.
Ah, ok. Quindi l'imposta viene solo differita, non persa.
Esattamente. È un disallineamento temporaneo. Ma capisci che serve una tracciabilità perfetta di queste operazioni.
Certo, immagino sia fondamentale. E per l'IRAP? L'imposta regionale sulle attività produttive segue la stessa logica IRES o è ancora diverso?
Ancora più rigido, direi.
Addirittura?
Sì, l'articolo 5 del decreto istitutivo dell'IRAP, il 446 del 97, esclude proprio le voci B12 e B13 dal calcolo della base imponibile.
Quindi
nessun accantonamento per rischi e oneri è mai deducibile ai fini IRAP. Nessuna eccezione. Zero.
Caspita, una bella differenza.
Eh sì, la logica è che l'IRAP tassa il valore della produzione corrente, diciamo, e quindi esclude questi elementi futuri e un po' incerti.
Chiarissimo. Una volta creati questi fondi, come vanno gestiti nel tempo? Non è che restano lì indefinitamente.
No, assolutamente. Vanno monitorati costantemente. Quando l'onere o la perdita si manifesta, si usa il fondo per coprire il costo.
E se il fondo non basta?
L'eccedenza del costo diventa un costo dell'esercizio. Se invece il fondo si rivela eccessivo, perché magari la stima era alta o il rischio è cessato,
sì,
allora l'eccedenza va stornata, diventa una sopravvenienza attiva, un componente positivo di reddito.
Ok, e fiscalmente?
Attenzione, se l'accantonamento originario era fiscalmente indeducibile, come spesso accade, allora anche lo storno di quell'eccedenza sarà fiscalmente neutro. Non ci paghi le tasse sopra.
Logico. Quindi serve davvero un controllo continuo.
Fondamentale. Rivedere le stime a ogni chiusura di bilancio, documentare tutte le valutazioni, tenere una contabilità precisa per ogni fondo. Serve proprio per gestire bene anche queste implicazioni fiscali.
Direi che è emerso chiaramente. C'è una tensione continua tra la prudenza del codice civile e le strettoie fiscali. Sia IRES che soprattutto IRAP. Gli OIC danno la direzione contabile. Ma poi la gestione pratica, la documentazione, le variazioni fiscali sono cruciali.
Esattamente. Il consiglio pratico numero uno è revisione periodica e rigorosa dei fondi. Bisogna essere sicuri che le stime siano sempre aggiornate, ragionevoli e soprattutto supportate da carte che le giustifichino.
Anche perché immagino siano aree soggette a controllo fiscale.
Molto. L'amministrazione finanziaria ci guarda spesso, quindi meglio essere preparati e diligenti.
Dunque, pianificazione, documentazione e monitoraggio costanti. Per chi volesse approfondire tutti i dettagli, ricordiamo l'articolo sul blog dello Studio Pizzano citato all'inizio. E ovviamente per la propria situazione specifica.
Il confronto con il proprio commercialista è sempre la strada migliore.
Assolutamente. E rimane un punto su cui forse riflettere. In questo gioco di equilibri tra prudenza e oneri fiscali, qual è la strategia che massimizza il valore per l'impresa nel lungo periodo? Un bel dilemma. Grazie per essere stati con noi.
Grazie a voi per l'ascolto.